Salve a tutti, bentornati nel podcast di Aliseo. Io sono Michele Ditto, analista di Aliseo. Oggi siamo in compagnia di Carlo Andrea Mercuri, analista di Aliseo specializzato nell'area dell'Indo-Pacifico. Siamo entrati oggi, mercoledì 4 marzo, ufficialmente nel quinto giorno di guerra in Medio Oriente, che si è trasformata velocemente in una guerra regionale, e molte persone si stanno chiedendo quale sia effettivamente il ruolo, oltre a quello appunto, della principale potenza della regione, quello della Cina, nei confronti appunto di una guerra che vede coinvolto un suo grande alleato, o almeno così ci è stato raccontato in questi anni. Ecco, io vorrei subito chiederti, Carlo, qual è stato l'approccio, la reazione della Cina a quello che è successo negli ultimi giorni, cosa ha detto e cosa ha fatto Pechino nei confronti, appunto, rispetto a questa guerra?
Buonasera Michele e buonasera ai nostri ascoltatori. Permettimi una brevissima premessa per spiegare anche un po' qual è il pensiero cinese, soprattutto in una vicenda tanto delicata. Noi sappiamo che la Cina ufficialmente persegue una politica di non ingerenza negli affari interni degli stati terzi. Questo ovviamente non vuol dire necessariamente che c'è disinteresse verso quello che sta accadendo, anche perché, come sappiamo, Pechino è estremamente vicina al regime di Teheran. Ovviamente questo tipo di approccio che cosa comporta nella reazione cinese alla guerra che si sta propagando lentamente in Medio Oriente? Comporta un approccio più compassato e più istituzionalizzato. Ovviamente il ministro degli Esteri Wang Yi già il primo marzo ha condannato fermamente gli attacchi, definendoli inaccettabili. Nelle prime ore dei raid è rimasto ucciso anche un cittadino con passaporto cinese, e ovviamente l'aggravante è che questi attacchi sono avvenuti nel mezzo delle negoziazioni, cosa che appunto il ministro degli Esteri cinese ha rimarcato. L'azione della Cina in questo momento non è ovviamente un'azione che prevede una risposta militare o comunque un intervento a fianco dell'Iran diretto, è più una risposta istituzionale che con il supporto russo va a fare leva, soprattutto da un punto di vista diplomatico, condannando gli attacchi nelle sedi internazionali. Pensiamo per esempio alla condanna che hanno fatto in sede ONU, al richiamo alla Carta Costituzionale delle Nazioni Unite sul rispetto della sovranità territoriale, e ovviamente hanno già reso palese che apporranno il veto verso nuove ipotetiche sanzioni nei confronti del regime, e non daranno nessuna autorizzazione a un'escalation. Perché la Cina ha scelto questo tipo di approccio? Lo fa perché è suo uso propagandare una rappresentazione di sé come una potenza antiimperialista, una potenza benevola, e accreditarsi in un contesto come quello dell'ONU la fa vedere moderata agli occhi soprattutto di quel sud globale, questo ossimoro che abbiamo creato, questo ossimoro geopolitico che è sempre meno allineato all'Occidente. Quindi fondamentalmente guardate cosa fa l'America imperialista, noi cinesi invece siamo per il rispetto del diritto internazionale, siamo per la non ingerenza, condanniamo fermamente l'accaduto e ci discostiamo assolutamente da questo modus operandi di politica di potenza che sembra quasi essere un richiamo alle politiche ottocentesche degli stati. Detto ciò, ovviamente Pechino guarda con estrema attenzione quello che sta succedendo, anche perché l'Iran è un pezzo pregiato della scacchiera mediorientale del dragone. Cioè, comunque parliamo di un paese che ha un ruolo preminente nella Belt and Road Initiative, la via terrestre delle vie della seta, ed è un membro della Shanghai Cooperation Organization. Quindi ovviamente c'è molta apprensione anche dal punto di vista degli approvvigionamenti energetici.
Esatto, corretto. Poi, tra l'altro, il rapporto che si è creato nei decenni tra Pechino e Teheran ha avuto come pilastro, secondo me, proprio l'energia. L'energia è un'importantissima e appunto variabile, che ha quasi deciso i rapporti tra Pechino e Teheran, perché come ben sappiamo l'Iran è sempre stato sotto sanzioni da parte degli Stati Uniti, in particolare dopo che Trump durante il suo primo mandato ha deciso di uscire dall'accordo sul nucleare e reintrodurre le sanzioni, soprattutto al comparto petrolifero iraniano, che è appunto uno dei fondamenti dell'economia del paese. E quindi l'Iran ha iniziato a riversare la maggior parte, quasi la totalità, del suo petrolio nei confronti della Cina. Ovviamente attraverso triangolazioni, visto che la Cina non poteva acquistarlo direttamente, ma doveva basarsi appunto, come fa la Russia nell'esportare il suo petrolio, attraverso una cosiddetta flotta ombra, che comunque si appoggiasse anche a delle raffinerie non di proprietà della Cina. Per citare qualche dato, il petrolio iraniano pesa per il 13% di tutte le importazioni di petrolio cinesi e quindi comunque è un dato abbastanza importante. Però ultimamente, appunto negli ultimi giorni, è stato chiuso un passaggio molto, molto importante per il commercio energetico globale, che è lo stretto di Hormuz. Dallo stretto di Hormuz passa circa il 20% del petrolio globale. E anche una percentuale simile di gas naturale liquefatto. In totale, rispetto proprio alle importazioni cinesi, il 25% del gas importato dalla Cina e un terzo del petrolio passano proprio da questo stretto. Quindi la sua chiusura è un duro colpo, ovviamente, per la Cina, che ovviamente non si è fatta trovare impreparata. La Cina ha delle scorte di petrolio che possono appunto essere utilizzate per resistere a questi shock che appunto possono capitare nel sistema internazionale. Il punto è che bisognerà vedere quanto rimarrà chiuso lo stretto di Hormuz, ovvero quanto durerà questa crisi, perché finché si tratta di una o 2 settimane, tutto bene. Dopodiché, se si tratta di una crisi di lungo periodo, che può durare mesi, allora si parla appunto di un altro scenario. Nel secondo caso, molti analisti parlano già di uno scenario in cui la Cina approfondirà ulteriormente la sua dipendenza dalla Russia. E come ben sappiamo, i rapporti energetici tra Russia e Cina sono incrementati di parecchio negli ultimi anni, proprio per via della guerra in Ucraina e dello stop all'acquisto di petrolio e gas russo da parte dei paesi europei. Quindi la Russia ha iniziato a vendere gas e petrolio alla Cina, hanno potenziato le infrastrutture energetiche per favorire questo commercio e soprattutto la Russia ha applicato anche dei forti sconti, no? All'energia che vendeva alla Cina. E solo che adesso con questa nuova situazione la Russia potrebbe, secondo alcuni analisti, chiedere più soldi, proprio detta in maniera cruda, no? E appunto perché si chiude un importante passaggio, un importante partner commerciale che pesa e pesava tantissimo per appunto per la Cina. E in sostanza, quindi, l'energia, che è un pilastro molto importante del rapporto tra questi due paesi, è quello da monitorare più attentamente, secondo me. Poi, ovviamente, c'è anche un'altra questione, su cui adesso ti passo la parola, ovvero quella del valore strategico, anche militare, che l'Iran rappresenta per la Cina, che potrebbe smettere di rappresentare un valore nel momento in cui appunto la autocrazia dovesse essere buttata giù dagli Stati Uniti e da Israele.
Sì, hai assolutamente riassunto in maniera brillante quella che è la situazione e vorrei ripartire da un dato, il 13% appunto del greggio che la Cina importa arriva proprio dall'Iran e ci associerei un altro dato e chiamerei in causa anche un altro paese, il Venezuela. Perché se vai a sommare quel 13% al 4% che il Venezuela vendeva alla Cina, la Cina oggi si ritrova con un meno 17% di approvvigionamento petrolifero da due paesi che in questo momento sono stati colpiti duramente da Washington. Quindi, come giustamente hai sottolineato tu, il rischio concreto è quello di un ulteriore avvicinamento russo alla Cina in termini di forniture energetiche. Quello che mi preme sottolineare è che i cinesi sono una popolazione estremamente lungimirante, la maggior parte delle popolazioni asiatiche, come tu hai detto in premessa, le loro scorte ovviamente sono più che capaci di sopportare uno shock del genere nel breve periodo, ma la Cina già nel 2025 ha ridotto quello che poi era l'import di greggio iraniano. Se tu vai a vedere il trend, nel 2023 la Cina acquistava circa il 90% delle esportazioni iraniane, dato che poi è aumentato ulteriormente nel 2024 oltre il 95%, che poi si è andato a ridurre nel 2025, siamo oltre l'80%, quindi sempre livelli molto alti, ma comunque ha un'esposizione leggermente meno visibile rispetto a quella che poi erano gli anni precedenti. Noi vediamo in questo momento una Washington che probabilmente sta cercando di cogliere quello che possiamo dire due piccioni con una fava, quindi disarticolare dei regimi ostili, l'operazione Absolute Resolve che in due ore ha deposto Maduro e adesso l'aggressione all'Iran, possono essere traducibili anche come un attacco indiretto all'approvvigionamento energetico cinese. Lasciami dire che la Cina sicuramente conta tantissimo sulle forniture che non arrivano solo dall'Iran, ma proprio da tutto il Medio Oriente, ma è meno esposta rispetto ad altri paesi asiatici. Circa il 50% delle forniture di greggio che la Cina acquista arrivano dal Medio Oriente, ma ci sono paesi nel sud-est asiatico e nell'estremo oriente che hanno un'esposizione ancora maggiore. Pensa alle Filippine o al Giappone, che addirittura contano per oltre il 90% delle loro forniture proprio sullo stretto di Hormuz. Infatti l'Iran non è neanche più il maggior contributore all'acquisto di petrolio da parte dei cinesi, ma è stata scavalcata dall'Arabia Saudita. Detto ciò, è innegabile che in questo contesto la Cina potrebbe andare a bussare alle porte di Mosca per ovviamente sopperire a quello che è il mancato ingresso di greggio da parte dell'Iran. E sicuramente la Russia ravvede in questo scenario un'opportunità, anche perché non ci dimentichiamo che gli Stati Uniti recentemente hanno fatto molte pressioni, poi ovviamente ci sono sempre le dichiarazioni roboanti di Trump a cui siamo abituati, all'India per interrompere completamente l'acquisto di greggio russo. Questo greggio russo però da qualche parte deve andare a sfogare e verosimilmente andrà a alimentare quella macchina industriale cinese che è estremamente energivora. Quindi sicuramente è presto per tirare delle conclusioni, lo scenario è molto fluido, però io credo che la Cina possa sfruttare la situazione a suo vantaggio se il conflitto dovesse protrarsi oltre il breve periodo. Sicuramente in questi primi giorni di guerra il colpo Pechino lo sta accusando, però penso che possa replicare quello che è avvenuto in Ucraina nel 2022 e volgere una disfatta in un'opportunità. Non ci dimentichiamo che prima dell'invasione russa dell'Ucraina, Kiev era uno dei maggiori fornitori cinesi di derrate alimentari, forse il terzo in assoluto, e comunque era un punto nodale della Belt and Road Initiative per la parte europea. E dopo ovviamente un primo shock iniziale, anche perché Pechino ha investito svariati miliardi a livello infrastrutturale a Kiev, come sappiamo oggi ha tramutato quella che poi è stata una disfatta iniziale in un vantaggio personale, in un vantaggio palese nell'aver attirato ancora più a sé la Russia, quindi costretto, tra virgolette, obtorto collo Mosca a vendere idrocarburi a prezzo scontato a Pechino, quelli che non può più vendere all'Occidente, e ha comunque anche in maniera abbastanza agile ricalibrato la rotta terrestre della Belt and Road Initiative.
Esattamente, poi c'è anche tutta la questione del fatto che l'Iran per la Cina è anche un alleato strategico, nel senso che funge da distrazione per gli Stati Uniti nella regione medio orientale. Si sa, gli Stati Uniti vorrebbero andarsene dal Medio Oriente, vorrebbero farlo da almeno un decennio, ma non ci riescono mai del tutto, anche per via dell'Iran, che rappresenta per gli Stati Uniti ovviamente un polo di instabilità nella regione, e soprattutto perché Israele spinge per il continuo coinvolgimento di Washington all'interno della regione. Tel Aviv non vorrebbe che Washington se ne andasse, non prima almeno di aver risolto la questione iraniana, cosa che stanno provando a fare. E quindi per la Cina l'Iran serve proprio a questo, oltre alla questione energetica assolutamente rilevante, ma serve anche per distrarre gli Stati Uniti dalla regione dell'Indo-Pacifico, una regione nella quale gli Stati Uniti vorrebbero contare di più, vorrebbero essere più presenti militarmente, ma non ci riescono appunto per questioni come questa, ovvero per via dell'Iran. Anzi, la guerra che appunto ormai, come ho detto all'inizio, siamo entrati nel quinto giorno di guerra, ha già consumato importanti scorte militari degli Stati Uniti, sia per quanto riguarda gli intercettori dei missili balistici, sia anche per armi maggiormente offensive come bombe e missili d'attacco. E questo ovviamente è un calcolo che hanno messo in conto a Washington, perché qual è la scommessa degli americani? La scommessa degli americani è anche quella di colpire l'Iran per poi concentrarsi finalmente nell'Indo-Pacifico. E ovviamente però è tutto da vedere, perché non si è ancora realizzato la fine del regime iraniano, nonostante l'uccisione della guida suprema Ali Khamenei, e non è detto che si realizzi assolutamente. Quindi il rischio per Washington è quello di aver consumato ingenti risorse, poi si vedrà fin quando andrà avanti la guerra, quindi potremmo arrivare a un momento in cui Washington sarà costretta a tirarsi fuori, perché banalmente non ha più le risorse per continuarla, e quindi appunto potrebbe essersi messa letteralmente in un ginepraio l'America. E questo ovviamente a beneficio di Pechino, che guarda la situazione appunto attraverso questa lente strategica. D'altronde poi, per tutti quelli che si chiedono come mai Pechino non interviene in maniera più dura, più assertiva dalla parte dell'Iran, per schierarsi appunto a fianco dell'autocrazia, anche qui c'è da fare un discorso che per Pechino non è conveniente farlo, semplicemente perché, come hai detto tu all'inizio, Pechino è una potenza che conta tanto sulla retorica dell'ascesa pacifica, che conta tanto sul fatto di non essere assimilata sul piano della narrazione, ma anche della propria immagine, alle potenze occidentali, quindi agli Stati Europei, agli Stati Uniti. La Cina vuole e mantiene dei rapporti molto stretti diplomaticamente ed economicamente, non solo con l'Iran, ma anche con tutti i paesi del Golfo. Pensiamo che appunto la sua capacità di essere vicina sia all'Iran che all'Arabia Saudita, che ricordiamolo sono rivali nella regione, le ha permesso appunto di inaugurare una normalizzazione nei rapporti tra questi due stati nel 2023, cosa che invece gli Stati Uniti non sarebbero mai stati capaci di fare, ma perché sono molto vicini all'Arabia Saudita, ma appunto sono nemici dell'Iran. Ecco, la Cina quindi non ragiona e non vede le relazioni internazionali come le vedono gli Stati Uniti. Basta pensare che non ha un trattato di mutua difesa con l'Iran, la Cina, quindi non è assolutamente chiamata a intervenire direttamente nel conflitto, assolutamente. Al contrario, gli Stati Uniti per proprio scelta hanno diversi trattati di questo tipo. Pensiamo a quello con le Filippine, pensiamo anche al fatto che fanno parte della NATO, anzi sono il pilastro della NATO. La Cina proprio non crede che sia giusto e conveniente spingersi più là, anche perché ricordiamolo, lo scorso ottobre a Busan in Corea del Sud Cina e Stati Uniti hanno raggiunto una tregua in materia di dazi. Era in corso una guerra commerciale con dazi che erano arrivati a toccare il 50%, dazi americani nella Cina, ed era stata una guerra commerciale molto che aveva messo a dura prova le economie di entrambi i paesi. La Cina vuole mantenere questa tregua e ovviamente intervenendo in maniera maggiormente assertiva a fianco dell'Iran, rischierebbe di compromettere questa tregua, soprattutto perché a fine di questo mese ci sarà un incontro di diversi giorni tra la Cina e gli Stati Uniti a Pechino, e appunto che questo incontro serve proprio a benedire la tregua che è stata raggiunta lo scorso ottobre, come dire, a sancirla definitivamente, no? Poi chissà cosa appunto succederà durante quell'incontro. Però ecco, sostanzialmente io leggo la questione in questo modo qui. E appunto, Carlo, non so se vuoi aggiungere qualcosa a proposito.
La tua lettura è corretta, permettimi, cito Napoleone, ma giusto per farci una risata, dice mai disturbare un nemico mentre sbaglia, quindi sicuramente è quello che stanno pensando a Pechino in questo momento, cioè noi vediamo, come hai detto tu, gli Stati Uniti di nuovo coinvolti in Medio Oriente, di nuovo trascinati in un quadrante che non è più centrale, soprattutto dopo la pubblicazione della National Security Strategy, che devo dire, stranamente è stata molto, molto attenta a sottolineare quelle che sono le reali priorità strategiche degli Stati Uniti oggi, cioè America in primis e Indo-Pacifico. Europa e Medio Oriente non sono tra le priorità strategiche, eppure ci troviamo a parlare di una guerra in Iran dove sono coinvolti gli Stati Uniti anche con un dispiegamento di truppe insomma, di tutto rispetto. Abbiamo seguito nelle ultime settimane questo dispiegamento che sembrava appunto funzionale a scatenare un attacco. L'avevamo anche interpretato come una leva di pressione per far sedere al tavolo negoziale con maggiore convinzione gli iraniani, salvo poi appunto il 28 febbraio vedere le prime bombe su Teheran. Ora, io penso che per la Cina ci sono due scenari, uno favorevole e uno sfavorevole. Lo scenario 1, che più passa il tempo e più mi sembra improbabile, ossia una guerra breve, una vittoria e un regime change, cosa che è difficile fare, secondo me, solo portando avanti una guerra aerea, soprattutto pensando che la componente di opposizione in Iran in questo momento non ha una leadership credibile. Cioè, le proteste che abbiamo visto in questi mesi nel paese erano proteste sia che fossero spontanee, sia che fossero sobillate, ma era una protesta acefale, quindi non abbiamo un'alternativa oggi al regime che possa prendere il testimone. Anzi, adesso in queste ore stanno appunto parlando del figlio di Khamenei come possibile alternativa, che da quanto si apprende è anche forse più fondamentalista rispetto al padre. Quindi questo primo scenario io tendo a escluderlo sempre di più passa il tempo. C'è invece questo secondo scenario, il regime sopravvive in qualche modo, quindi il regime rimane, seppur decapitato, comunque è rimaneggiato, rimane al suo posto, la guerra si protrae e a quel punto per la Cina si apre sicuramente una finestra di opportunità. Ora, leggevo l'altro giorno le parole del generale Mick Ryan del Center for Strategic International Studies, la divisione australiana, appunto parlava di grasse risate all'interno del Partito Comunista. Cioè loro, Ryan cosa dice? Lasciamoli fare, stanno depauperando il loro già limitato arsenale intercettori, lo hai detto tu stesso, io credo che gli Stati Uniti oggi abbiano una capacità di produrre all'incirca 500 Patriot all'anno, sono nelle prime ore di guerra, l'Iran ha lanciato oltre 800 missili di vario calibro e portato, però insomma la tecnica iraniana l'abbiamo già vista nella guerra dei 12 giorni, saturare le difese e rendere anche la guerra economicamente insostenibile. Cioè, se noi oggi dobbiamo andare a intercettare un drone da poche decine di migliaia di dollari con un intercettore da svariati milioni, non ci vuole un calcolo matematico, non ci vuole il nostro collega Gorgoni, che è molto ferrato in economia, a capire che la guerra diventa economicamente insostenibile. Perciò, secondo me, a Pechino sono relativamente tranquilli. È vero, l'Iran è un tassello fondamentale della loro strategia mediorientale, ma non è insostituibile. E come giustamente hai detto tu, non c'è un accordo di mutua difesa. La Cina non ne ha mai fatti, a eccezione della Corea del Nord. Sappiamo benissimo, insomma, il rapporto quasi di stato tributario che la Corea storicamente ha avuto con la Cina, questo ben prima della divisione tra nord e sud. Ma a parte questo, la Cina non ha alleanze militari formali con nessuno. Sì, fa delle esercitazioni militari congiunti con paesi comunque geopoliticamente affini, però si guarda molto bene dal privarsi di quella sua indipendenza strategica che l'ha caratterizzata almeno dal 1949, insomma da quando è diventata Repubblica Popolare Cinese. Ti faccio notare una cosa che secondo me è una novità quasi assoluta rispetto a quello che ha fatto la Cina nella guerra in Ucraina. Io ho visto che in questo caso la Cina ha assunto una posizione più assertiva nella difesa dell'Iran. Ovviamente non ha inviato armi offensive, ma ci sono diverse indiscrezioni secondo cui Pechino abbia fornito qualche giorno prima dell'inizio degli attacchi un radar YLC-8B, si dice capace di intercettare gli aerei di quinta generazione, banalmente gli F-35 che adesso gli americani e gli israeliani stanno impiegando. Ora non so effettivamente la portata e la funzionalità di questo radar, credo finora sia stato veramente impiegato, direi non ottima, anche perché gli unici abbattimenti aerei li abbiamo visti sui cieli del Kuwait con fuoco amico, quindi insomma per il momento sembra che lo spazio aereo che gli Stati Uniti stanno occupando non sembra aver portato particolari problemi, anche se c'è da notare che si stanno concentrando soprattutto su attacchi costieri, si spingono raramente in profondità all'interno del territorio iraniano, quindi anche qui c'è un punto interrogativo sulla capacità degli Stati Uniti di penetrare all'interno del territorio iraniano massivamente. E poi il secondo elemento è che Pechino ha effettivamente attrezzato Teheran con il sistema satellitare Beidou 3, un sistema GPS che gli aiuta a triangolare la posizione del nemico. Quindi rispetto a quanto avvenuto in Ucraina, dove Pechino ha fornito quelli che vengono definiti appunto strumenti dual use, quindi chip e quant'altro potesse servire ai russi per alimentare lo sforzo bellico ma in maniera indiretta, qui invece vediamo un dispiegamento di materiale bellico, seppur non offensivo. Quindi diciamo la Cina sta anche timidamente cercando di avere una posizione più assertiva in quelle che sono le crisi internazionali, anche perché ovviamente se Pechino da grande vuole essere il numero uno, cioè la punta a prendere il posto degli Stati Uniti, per farlo deve progressivamente abbandonare la sua totale non ingerenza. Questo è la palissiana, altrimenti ovviamente rimane un gigante regionale, però con poca presa e poco appeal da un punto di vista della protezione che può fornire.
Esatto. Poi mi viene in mente l'ultima cosa, che pochi giorni prima dell'inizio della guerra, la Mizar Vision, che è questa società di intelligence, di analisi di intelligence cinese, aveva pubblicato delle immagini satellitari che mostravano il build-up militare degli Stati Uniti nella regione, in particolare immagini satellitari delle basi americane in Giordania. Era un chiaro segnale rivolto sia agli Stati Uniti che all'Iran, come dire: sappiamo che vi state preparando per la guerra, sappiamo dove sono dislocati i vostri armamenti, quindi era anche un assist a Teheran per sapere dove colpire. Ecco, io ringrazio Carlo, ti ringrazio e anche tutti gli ascoltatori e ci vediamo alla prossima puntata del podcast di Aliseo.
Grazie a te, un saluto.